Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede, io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Padre Pio da Pietrelcina, che il 16 giugno del 2002 veniva canonizzato da Giovanni Paolo II. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Come anticipato, oggi parleremo, ricorderemo Padre Pio da Pietrelcina e lo ricorderemo insieme al direttore di Teleradio Padre Pio di San Giovanni Rotondo, Stefano Campanella. Il 16 giugno del 2002, oltre 300.000 persone parteciparono alla celebrazione di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Molti piangevano per la commozione. Piazza San Pietro era stipata fino all'inverosimile quando Giovanni Paolo II diede inizio alla solenne cerimonia. Padre Pio, da tempo già santo per la gente, veniva proclamato santo dal vicario di Cristo. Francesco Forgione, figlio di poveri contadini, nato in un'umile casetta a Pietrelcina, dopo essere divenuto sacerdote tra le schiere del poverello di Assisi e di aver fecondato con l'amore di Cristo il cuore di un numero incalcolabile di fedeli, era così additato dal sommo pontefice quale luminoso esempio di virtù a tutta la Chiesa universale. Tutti erano felici di poter onorare Padre Pio e di ringraziare il Signore per il grande dono ricevuto. Stefano, tu eri presente in Piazza San Pietro, cosa ricordi in particolare?
Allora, devo dirti la verità. Io ho avuto il privilegio, sia alla beatificazione che alla canonizzazione, di non essere in Piazza San Pietro, ma di essere non dove c'era la festa, bensì dove c'era il festeggiato. Cioè io ho trascorso la beatificazione e la canonizzazione accanto al corpo di Padre Pio, nella cripta, perché conducevo da lì le dirette televisive e quindi l'ho sentito come un privilegio enorme, nonostante la celebrazione e quindi l'evento solenne si sia svolto a Roma, quasi come se Padre Pio abbia voluto avermi con sé in quel momento, perché per una serie di circostanze, sia nella prima che nella seconda occasione, cioè sia nella beatificazione che nella canonizzazione, tutto ha voluto che io fossi con lui. E ho vissuto da lì con estrema commozione entrambi gli eventi, tanto è vero che in entrambe le circostanze la voce non è stata in grado di superare il momento emotivo e quindi mi sono dovuto anche fermare nel commento proprio del momento fondamentale. E ricordo anche che la folla che era presente in Piazza San Pietro, con un movimento interiore probabilmente dettato dall'emozione, ha interrotto il Papa durante la formula di canonizzazione, quindi si è dovuto fermare Giovanni Paolo II per dare, diciamo, lo spazio all'applauso che appena il Papa ha pronunciato la parola santo è esploso, e poi ha continuato fino a nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È stata un'emozione unica.
E questa emozione l'abbiamo provata tutta. Anch'io stavo in telecronaca e mentre proprio doppiavo Giovanni Paolo II nella formula di canonizzazione, diverse volte mi sono dovuto fermare. Senti, durante l'omelia di quella messa, Giovanni Paolo II disse quanto attuale è la spiritualità della croce vissuta dall'umile cappuccino di Pietralcina. Il nostro tempo, Stefano, ha bisogno di riscoprire il valore per aprire il cuore alla speranza.
Assolutamente sì, e ce lo sta ricordando sempre Papa Francesco quando fa riferimento alla necessità di relegare in un angolo la cosiddetta cultura dello scarto. Oggi la persona sofferente, la persona anziana, la persona malata viene considerata come un impaccio per la società, ma con gli occhi di una vita che continua dopo quella terrena, come ci ha insegnato Giovanni Paolo II con la sua grande fede e come continua a insegnarci Papa Francesco soprattutto con la Gaudete et Exultate, chi oggi appare come una persona inutile agli occhi di questa cultura dello scarto, in realtà sta accumulando grandi tesori per sé e per l'umanità verso il cielo. Per di più attraverso la sua sofferenza, e questo ce lo insegna direttamente attraverso le sue lettere, oppure attraverso le testimonianze di coloro che gli sono stati accanto, ha ottenuto conversioni inimmaginabili e ha ottenuto anche quelle grazie materiali, le guarigioni che molti gli chiedevano. Ogni volta che Padre Pio chiedeva al Signore una grazia, offriva le sue sofferenze al posto della persona in difficoltà dal punto di vista fisico o spirituale, e pagava poi con la sofferenza quello che riusciva ad ottenere dal Signore. Quindi i meriti che noi acquistiamo con la sofferenza, che i malati, che gli anziani, le persone sole acquistano con la sofferenza, è inimmaginabile, è questo che va riscoperto.
A proposito di sofferenza, indimenticabili, Stefano, sono quei giorni che segnarono il passaggio alla casa del padre di Padre Pio dopo una lunga malattia vissuta con una testimonianza cristiana che attrasse non solo i credenti ma anche persone lontane dalla Chiesa. Cosa ci offre oggi in un contesto drammatico come quello che stiamo vivendo a causa del coronavirus e della guerra la vita e l'esempio di San Pio?
Ci danno la speranza. Padre Pio ha sempre auspicato di accorciare i suoi giorni terreni, perché sosteneva che voleva andare verso quella che considerava la vera vita. Fin da quando era giovane, quindi anche prima di diventare sacerdote, lui già soffriva tantissimo per le sue strane malattie e chiese di poter anticipare l'età canonica di ordinazione in una lettera al suo direttore spirituale, dicendo così: se vengo ordinato sacerdote potrò morire contento. Quindi la sua ambizione era di diventare sacerdote e poi di morire per ricongiungersi a colui che chiamava il mio celeste sposo. Quindi Padre Pio aveva questo sguardo proiettato verso la vita eterna che gli ha consentito non soltanto di ambire a questa vita beata, ma anche di consolare tutti coloro che per qualunque ragione si affliggevano per le pene di questa terra, ai quali diceva che comunque queste aprivano verso la vita eterna, e anche quando c'erano delle morti premature, Padre Pio riusciva a dare questa speranza, però proiettata in quella che è la nostra vera vita. Ecco perché alla luce di questo le malattie come la pandemia, che richiama anche quello che lui stesso ha vissuto, non dimentichiamo che Padre Pio ha vissuto la pandemia del 1918-1920, non soltanto si è ammalato anche lui, ma ha perso nel giro di 3 giorni sua sorella di soli 29 anni, Felicita, e il figlio di Felicita di 4 anni, entrambi di Spagnola. e dinanzi a questa sofferenza, dinanzi a questo dramma che lo ha colpito personalmente, Padre Pio non ha potuto far altro che andare in bilocazione mentre la sorella alle 3 di notte moriva, e insieme ad uno stuolo di angeli portarla in cielo.
Nella sua semplicità e nella sua umiltà, Padre Pio aveva un carattere fortissimo. Quello che voleva lo faceva e lo otteneva anche. Comunque, tutto ciò sempre nella preghiera, Stefano.
Nella preghiera e nella disponibilità a fare la volontà di Dio. Lui aveva un carattere fortissimo nel momento in cui era convinto che la sua volontà coincideva con quella di Dio. In questi casi era intransigente e non lo fermava nessuno. Ma anche quando situazioni di ingiustizia certa, razionalmente considerata, rientravano in un progetto di Dio, in un progetto di prova alla quale lo stesso Padre Pio è stato sottoposto, lui ha accettato anche le ingiustizie, ha accettato provvedimenti come quello che lo ha limitato nella sua attività sacerdotale dal 1931 al 1933, che considerava ingiusto, che considerava anche diciamo contrario a quella che era la sua missione di salvare le anime, di strapparle al Satana, come ha scritto in una lettera, per portarle a Dio. L'ha accettato sapendo che quella sua sofferenza offerta al Signore avrebbe prodotto magari più bene di quanto non avrebbe fatto con il suo apostolato. Tutto nell'ottica di assecondare la propria volontà alla volontà di Dio.
A proposito della sua semplicità, è vero che Padre Pio spesso per parlare alla sua gente usava il dialetto?
Non solo usava il dialetto, ma la semplicità di Padre Pio era, per così dire, pedagogica, perché nella semplicità riusciva a far passare concetti anche teologicamente difficili. Alcune volte Padre Pio, insieme al dialetto che ovviamente utilizzava con coloro che potevano comprenderlo, utilizzava anche barzellette come metodo pedagogico, anche aneddoti come metodo pedagogico, e queste restavano impresse e favorivano una maturazione spirituale che era il suo obiettivo. Lui voleva che i suoi figli spirituali non gli rimanessero attaccati al saio, ma maturando potessero poi fare vita spirituale autonoma e magari diventare da discepoli maestri di altri, per propagare in questo modo la spiritualità del Vangelo, che è poi quella che ha orientato tutta la sua esistenza.
E tra questi io vorrei citare Fra Modestino, che ci ha lasciato qualche anno fa. Anche lui parlava spesso in dialetto. Io ho avuto occasione di parlare. Ti confesso che buona parte della conversazione io non l'ho capita.
E la cosa singolare è che Fra Modestino, che spesso usava il dialetto anche con chi, come te, non era né di Pietrelcina né campano, in alcuni casi veniva capito anche da altre persone che non conoscevano il suo dialetto. Sono i misteri di chi vive una vita mistica, che magari avranno qualche fondamento, tipo quello di sforzarsi di mettere attenzione a quello che il mistico in quel momento sta dicendo, oppure può essere un invito a tornare per riascoltare il messaggio e quindi mantenere vivo il collegamento con una fonte di spiritualità. Sta di fatto che Fra Modestino, pur parlando spesso in dialetto e pur ricevendo tante persone di ogni provenienza, da molti era capito, ma forse anche questo rientra nei progetti di Dio.
Senti Stefano, c'è un aneddoto di Padre Pio che vuoi condividere anche come segno di speranza per tante persone nel mondo che hanno amato e continuano ad amare San Pio?
C'è un'esperienza molto bella che è capitata a un suo figlio spirituale, un sacerdote che adesso è morto, un sacerdote francese, che fu arruolato nella guerra d'Algeria e che fu fucilato. In questo frangente, dopo la fucilazione, si trovò a fare l'esperienza dell'aldilà, si ritrovò a percorrere vari gradi fino ad arrivare a Dio come goccia di luce. Dopodiché si risvegliò con il naso nella polvere, tutto crivellato di colpi. Quando tornò in Italia raggiunse Padre Pio, prima ancora che Padre Jean de Robert, si chiamava questo sacerdote, potesse parlare, Padre Pio lo fermò e gli disse: figliuol mio, quanto mi hai fatto correre quel giorno, però quello che hai visto è stato tanto bello. Quindi questo episodio ci dice due cose: uno, che il paradiso che ci attende è tanto bello; due, che Padre Pio, già quando era in vita, sapeva quanto bello fosse il paradiso. Quindi probabilmente nelle sue esperienze mistiche c'era stata anche quella che ha vissuto San Paolo, di avere una percezione anticipata di quello che sarà la nostra vita futura.
Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.